Voci dipinte, magazine settimanale di arte.
Buongiorno e ben ritrovati. Dopo la pausa estiva torna oggi Voci dipinte, il magazine di Rete 2 dedicato alle arti visive. Al microfono Cristiana Coletti. Lo scorso 20 agosto, mentre molti di noi erano in vacanza, il giornale dell'arte ha rilanciato una notizia destinata a far discutere. Nei depositi del Kunsthistorisches Museum di Vienna è riaffiorato il dipinto Ritratto di un uomo anziano, finora catalogato come opera di un anonimo che la storica dell'arte curatrice Gudrun Svoboda attribuisce oggi a Gian Lorenzo Bernini. Un'ipotesi affascinante e complessa soprattutto perché riguarda il Bernini, un maestro celebre per le sue sculture e le sue stupefacenti opere architettoniche, ma di cui si conservano pochissimi dipinti. Ritratto di un uomo anziano sarà il centro della mostra Bernini, pittore e scultore, in programma al Palais Lobkowitz di Vienna dal 2 dicembre al 4 aprile del prossimo anno. Siamo di fronte ad un'eclatante scoperta? Da questo presunto dipinto del Bernini fino alla celebre e controversa attribuzione a Leonardo da Vinci del Salvator Mundi, battuto all'asta per 450 milioni di dollari, il mondo dell'arte continua a essere scosso da clamorosi ritrovamenti e accese controversie. Tutti questi casi sollevano anche una questione metodologica che sta alla base della ricerca scientifica. Come si fa a riconoscere la paternità di un artista? Ne parliamo fra poco con lo storico dell'arte Philippe Costamagnà. Stanze silenziose, luci soffuse e sottili variazioni all'interno di un contesto familiare. Al Kunsthaus di Zurigo è allestita la prima grande mostra museale in Svizzera dedicata a Wilhelm Hammershøi. Per l'inserto della settimana ce ne parlerà la curatrice Sandra Gianfreda.
My baby don't stand no cheating, my babe. Oh yeah, she don't stand no cheating, my babe. Yeah, she don't stand no cheating. She don't stand none of the midnight creeping, oh my babe. True little baby, oh my babe. My baby, I know she'd love me, my babe. Oh yes, I know she'd love me, my babe. I know she'd love me, but don't do nothing but kiss it hotly, oh my babe. True little baby, oh my babe. Baby, don't stand no cheating, my babe. Oh no, she don't stand no cheating, my babe. Oh, she don't stand no cheating. Everything she do is so pleasing, oh my babe. True little baby, oh my babe. My baby, don't stand no fooling, my babe. Oh yeah. She don't stand no fooling, my babe. Yeah, she don't stand no fooling. When she's hot, there ain't no cooling, oh my babe. True little baby, oh my babe. Oh my babe, cool my babe, cool my babe. Talking about my babe, cooling my babe, ain't no fooling my babe. Don't stand no cheating. None of the midnight creeping, but no one of my babe.
Il presunto Bernini inedito emerso dai depositi del Kunsthistorisches Museum di Vienna, il Rembrandt riattribuito dal Rijksmuseum di Amsterdam dopo oltre mezzo secolo di oblio, e il celebre Salvator Mundi attribuito con molti dubbi a Leonardo da Vinci e battuto all'asta per 450 milioni di dollari. Sono alcuni dei casi che ci spingono oggi a chiederci: cosa c'è dietro il giudizio che riconosce la mano di un maestro e sancisce l'attribuzione di un'opera? Ne parliamo oggi col nostro ospite Philippe Costamagnà. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno.
Philippe Costamagnà, storico dell'arte, già direttore del Palais Fesch Musée des Beaux-Arts di Ajaccio e autore di libri come Il catalogo ragionato dell'opera pittorica del Pontormo e del saggio Avventure di un occhio, pubblicato da Johan e Levi. Costamagnà ha perfezionato le sue competenze a Firenze presso la Fondazione Roberto Longhi e presso Villa Itatti. Costamagnà, partiamo da una domanda che sicuramente gli ascoltatori vorrebbero farle. Per quanto riguarda il ritratto di un uomo anziano del Kunsthistorisches Museum di Vienna che abbiamo citato poc'anzi, secondo lei siamo di fronte ad un'eclatante scoperta?
Ma è assolutamente possibile. Non conosco veramente questo caso perché non l'ho visto e non sono neanche specialista di Bernini. Ma conoscendo la curatrice, non è una persona che lancia, come succede a volte per farsi pubblicità, una vera storica dell'arte e che ha un occhio. Dunque è probabile, poi bisognerebbe vedere, anche confrontare col parere di altri specialista come il professore Andrea Bacchi, che ha fatto l'ultima mostra di Bernini a Roma, ma la conoscenza della curatrice è abbastanza conosciuta per questa faccenda sia preso sul serio.
Ok, quindi abbiamo di fronte una persona competente che non cerca lo scoop ma che fa le sue valutazioni scientifiche. E lei invece, Costamagnà, quando si trova davanti a un dipinto, qual è la prima cosa che guarda per capire chi lo ha fatto, chi lo ha realizzato?
Allora, prima la prima impressione, si guarda su un momento, soprattutto se è un'opera che non conosce, o per le opere, diciamo, non pubblicate prima, si guarda ovviamente l'insieme, e guardando si dice: Madonna, forse può essere veramente dell'artista, come nei casi che conosco, Pontormo, Bronzino, Salviati. Ma la prima cosa poi che si guarda è la pennellata, perché dopo anni si conosce bene la pennellata di un pittore, anche l'evoluzione della detta pennellata, e da lì che si può capire. Poi c'è anche il problema del stato di conservazione, le ridipinture, anche se è molto usato o no, e da lì si può valutare meglio e capire se è veramente l'autore o no.
Cosa significa riconoscere la paternità di un dipinto guardandolo? Quali sono i presupposti?
Al di là della pennellata, dunque, come dicevo, e poi la cosa importante è poi vedere e capire in quale momento, quale periodo dell'artista, dove si inserisce l'opera che si sta giudicando, perché ovviamente se non si può dire solo senza veramente conoscere bene un artista, e per quello che l'attribuzione del Bernini sia valutabile. Ma per esempio parlava lei del Leonardo, che è un caso che conosco bene, l'ho studiato diverse volte. Ovviamente era possibile che fosse Leonardo, però sappiamo che ci sono tante copie diverse, e per capire si bisognava sapere com'era prima la pulitura. E io il quadro l'ho visto nudo, e per me era assolutamente, si capiva che era del Leonardo, che era conosciuto, insomma, perso. E purtroppo è un quadro che è stato molto restaurato, ma penso che sia l'opera originale.
Quindi lei ritiene sia l'opera originale e pensa che il restauro l'abbia, come dire, non sia stato clemente nei confronti dell'opera?
No, perché era veramente sciupato, dunque non si può criticare veramente il restauro, perché bisognava dare un aspetto leggibile, soprattutto essendo un quadro di Leonardo da Vinci, dunque doveva essere venduto avere un valore mercantile, però bisogna tenere conto del fatto che è stato restaurato.
E senta, lei nel suo libro scrive, si dice spesso che per l'arte bisogna avere occhio, io in queste pagine vorrei parlarvi di un mestiere affascinante e inaspettato, quello che consiste nell'essere occhio. Qual è la differenza tra uno storico dell'arte e colui che lei chiama un occhio?
Allora, l'occhio è un storico dell'arte, prima di tutto. Vuol dire abbiamo studiato, siamo capaci di andare negli archivi, di, come tutti gli storici dell'arte. Abbiamo forse una cosa in più, è di riconoscere un artista, che non è dato a tutti gli storici dell'arte, certi lo riconoscono, che sono persone come noi, che siamo anche utili per i loro giudizi. Essere occhio e avere una rivelazione a un certo punto, come abbiamo avuto con Carlo Falciani per il Cristo di Bronzino che abbiamo scoperto al Museo dei Beaux-Arts di Nizza, e è stata una vera rivelazione legata anche a un colpo di sole sul quadro.
Ce lo racconti questo momento?
Eravamo con Carlo Falciani a Nizza e con sua moglie, che lei era interessata per tutte le opere, diciamo, più ottocentesche, di cui il museo è molto ricco, e noi si parlava così, camminando, e ci siamo trovati davanti a un Cristo in croce, era lì in mezzo a altre opere che non avevano nulla da vedere, e il nostro sguardo è stato attratto da questo raggio di sole che passava dalla finestra e che cadeva sui piedi. E abbiamo riconosciuto i piedi di Bronzino, direi veramente la pennellata, questa un po' porcellina, si dice in Francia, in francese, e poi abbiamo alzato lo sguardo e lì è il storico dell'arte che ha riconosciuto l'opera che citava Vasari, che era persa, e diciamo tutto il resto era assolutamente Bronzino, poi il quadro era in stato di conservazione quasi perfetto. È stato un po' restaurato per la mostra di Bronzino a Palazzo Strozzi qualche anno fa a Firenze, credo nel 2010, dunque il tempo passa, e da lì, voglio dire, è stato esposto alla mostra dunque a Firenze e ha permesso a visitatori di capire meglio Bronzino. Bronzino era considerato ancora questo pittore dei ritratti bellissimi, di opere diciamo più tra virgolette manieriste, e lì si capiva tutto un altro lato del pittore, questo aspetto savonaroliano ancora alla metà del Cinquecento, e dunque è stata una scoperta, direi, importante.
E anche emozionante per voi, probabilmente.
Per noi è stato un colpo incredibile, quasi tremendo, diciamo. E abbiamo visto esattamente la stessa cosa al stesso momento. E dunque questo era molto stimolante, diciamo.
Eh sì, emozionante, ha detto, ve ne siete accorti quasi tremando. E senta, sì. Chiaramente si diventa un occhio, chiamiamolo così, uno storico dell'arte che ha anche un occhio, attraverso un percorso di formazione, o ci si nasce? E quali sono i presupposti? Perché penso che si debba avere una memoria particolare.
No, veramente una formazione, e sono nelle scuole di studi francese e italiano, si impara a guardare le opere, meno nelle scuole anglosassone, e come dire, poi la memoria, si deve vedere tante tante opere, andare nei musei dappertutto, vedere le opere che passano sul mercato, e alla fine facciamo una specie, come abbiamo dei cassetti nel cervello dove si mette tutte le caratteristiche di un pittore e lì si diventa un occhio.
E lei paragona la mente dell'occhio all'idea del teatro di Giulio Camillo del Minio nel suo libro.
Ecco, è ciò che dicevo, pensando a quello, parlando dei cassetti. E questo veramente sono scompartimenti del cervello che permette di mettere tutti i dati.
E di pensare attraverso la vista.
Assolutamente, attraverso l'occhio. Ma non, voglio dire che certi storici dell'arte non sono occhio, non è grave nemmeno. E meno male che ce ne sono ancora, diciamo.
Un ruolo importante lo svolgono spesso dettagli secondari, come ci ha descritto prima, e mi riferisco al metodo di cui parla anche lei nel suo libro, quello di Giovanni Morelli. Perché dettagli secondari sono così importanti?
Perché, vabbè, questo è il metodo morelliano, è una cosa che è nato a un momento, all'inizio, diciamo, degli anni 30-40 dell'Ottocento, e bisognava ancora forse riattribuire, quando si sono legato alla creazione dei musei, e certe opere erano tutte, diciamo, avevano perso la loro paternità. E dunque Morelli ha cercato questo metodo, guardando gli occhi, il naso, le unghie, eccetera, eccetera, facendo dei paragoni, prendendo Raffaello come esempio, per esempio. E dunque è un metodo molto, sempre molto utile oggi, che anche va criticato da certi, ma è quello, diciamo, unico. Non è che quando si esplica un'attribuzione si prende questi dettagli come essendo la chiave, ma comunque è molto utile.
Indicano una strada.
Assolutamente.
Ci sono tre importanti e imprescindibili punti di riferimento per chi come lei ha scelto di diventare un occhio. Lei li chiama la Santa Trinità, Berenson, sì. Longhi e Zeri, tre grandi maestri.
Allora, prima non è che si sceglie di diventare occhio, si diventa occhio, è quasi un caso.
Perché?
È vero che...
Scusi, visto che me l'ha detto, perché non si sceglie ma lo si diventa, è quasi un caso?
Perché quando si comincia a studiare nessuno pensa di diventare un occhio, uno studia. E abbiamo forse una capacità a capire le opere a poter attribuire. Non è che si fa subito, come dicevo prima, bisogna conoscere tante immagini, tante opere. E poi si impara. E lo stesso, per esempio, è ancora più difficile con i disegni, perché quando si guarda i disegni le prime volte, quasi non si sa se sono del 500, del 600, dell'800, e dopo la forza di andare nei gabinetti di disegni si comincia a capire e alla fine si è capace di attribuirli. Tornando ai tre grandi maestri, Berenson è veramente stato il primo, poi Berenson è un caso quasi a parte perché è capace di attribuire disegni e quadri. Zeri e Longhi erano piuttosto fissati sulle opere d'arte, ma sono veramente personaggi incredibili perché erano grandi, grandissimi occhi che potevano giudicare dal 300 al 700. Se certo arriviamo, siamo anche capaci a volte di fare attribuzione fuori dalla nostra specialità, ma loro erano completamente aperto a tutti. E poi a volte dice, vabbè, si sono sbagliati. Certo si sono sbagliati, anche Zeri ha scritto un libro che ha pubblicato la prima volta in Francia, in francese, J'avoue m'être trompé, in italiano non ricordo il titolo, ma confesso di essermi sbagliato. Poi alla fine dice che si è sbagliato di mestiere, ma ci sbagliamo e a volte pubblichiamo delle cose. E col tempo siamo resi conto che erano sbagli interessanti, ma erano sbagli. E poi sono anche stati personaggi, soprattutto Longhi, che hanno riscoperto artisti, come Longhi Caravaggio, per esempio.
Tornando a Berenson, lui con il suo lavoro ha contribuito a ridefinire, a dare nuovo valore alla figura del connoisseur.
Ha fatto un metodo assolutamente del quale siamo tutti gelosi. Lui pubblicava delle liste e dunque diceva tale museo, tale artista, tale opera nei musei, eccetera, eccetera, e sicuri, attribuite da tutto un metodo. Di quelle siamo gelosi perché noi se facciamo una scoperta la dobbiamo spiegare, inserire nel corpus dell'artista. E dunque lui con queste liste ha permesso di catalogare le opere nei musei solo con le sue attribuzioni e da lì poi sono anche legato tutte le pubblicazioni dei cataloghi dei musei. È stato molto importante.
Praticamente bastava la sua parola, non occorrevano spiegazioni.
No, sì, no, no, lui si faceva così e vi dico, eravamo gelosi di questa maniera di pubblicare. Era il sistema delle liste.
Lei ha l'impressione che Villa Itatti stia portando avanti la sua eredità?
Assolutamente di no. Perché gli anglosassoni hanno perso questa importanza dell'occhio fino al connoisseurship, fino agli anni 60 del del Novecento, era ancora insegnato a Harvard, eccetera. Adesso non è assolutamente più insegnato, ma Villa Itachi è molto molto importante per capire, per trovare anche dei metodi per studiare legato in fact, a storia, storia dell'arte insieme, cioè per, e dunque anche il confronto con i borsisti è stato, a me è stato molto utile.
C'è un'altra villa a Firenze, Villa Il Tasso, la sede della Fondazione Roberto Longhi, e lei la descrive come una sorta di scuola di Atene nel periodo in cui Longhi era in vita.
Assolutamente, perché tutti gli allievi di Longhi hanno fatto la carriera che conosciamo. La Fondazione Longhi rimane probabilmente l'unico posto dove si insegna l'occhio, e dove l'occhio, la cosa più importante, facciamo delle lezioni ex borsisti tutti, spiegando appunto come si fa dell'attribuzione, l'importanza dell'attribuzione, e in questo la Fondazione Longhi è veramente un posto a parte. E dobbiamo confessare che sono soprattutto italiani che la frequentano, perché il sistema di educazione all'università italiana, l'occhio è ancora molto importante.
Parlando di Longhi, c'è un episodio emblematico e molto eloquente, quello avvenuto nel 1959 a Parigi, che l'ha spinto poi ad andare subito a Rouen.
Allora, era legato al dopoguerra, perché sa che tutti i musei erano stati vuotati, le opere messe da parte per proteggerli, e dunque tutti i musei hanno recuperato le loro opere. È stata l'occasione di studiare tutti questi fondi. Era Michel Laclot, che è stato poi un grandissimo storico dell'arte, che era allora il giovane ispettore che aveva conosciuto Longhi, dunque guardava e diceva una cosa un po' del gusto di Longhi, un po' caravaggesca, perché Longhi aveva già pubblicato il suo libro su Caravaggio, e dunque lo fa venire Roberto Longhi a Parigi, al Louvre, e gli fa vedere la foto. Penso che Longhi l'abbia riconosciuto subito, ma ha detto a Michel Laclot: andiamo a Rouen, perché giustamente si capisce su foto, ma bisogna sempre andare a vedere l'opera. E dunque, arrivato a Rouen, ha subito capito che era veramente Caravaggio, diciamo che è stato molto importante, perché non è che ci sono così tanti Caravaggio fuori del Louvre, e rimane forse il capolavoro del museo oggi. Ma veramente Longhi l'aveva capito, penso, dalla fotografia, però ha voluto verificare, e ovviamente anche Michel Laclot mi lo raccontava, che è stato mio professore, che è stato un momento molto eccitante anche lì, come noi anni dopo per Bronzino a Nizza. E tra l'altro, in questa faccenda degli anni 50, Michel Laclot, Piero Zambert e Sylvie Vega avevano visto il quadro di Nizza, ma l'avevano lasciato come opera del Seicento, e dunque Michel Laclot era, diciamo che era solo, diciamo, non contento di se stesso, perché non l'aveva capito al momento.
Uno dei contributi, più grandi contributi di Longhi, uno dei tanti, è di aver ridefinito, di aver dato un altro significato a un leitmotiv della storia dell'arte, la comparazione, il paragone.
Allora, il paragone nasce veramente con Morelli, e questo Longhi lo sapeva, e dunque era anche per quello che ha chiamato la sua rivista Paragone, perché voleva che sia soprattutto una rivista dove all'inizio dove si poteva fare attribuzioni, e dunque il paragone è il fatto di un paragone mentale ovviamente tra opere, e dunque la scelta del titolo era perfetto. E poi sappiamo che la parola paragone è anche uno dei grandi momenti del Cinquecento letterario, quando Benedetto Varchi fa il paragone tra la pittura e la scultura, e dunque nell'idea di Longhi doveva essere una rivista dedicata anche alla pittura e alla scultura.
Costa Magna, ci sono grandi interessi legati alle opere d'arte di cui si è occupato e si occupa, e quali sono i rischi del mestiere in questi contesti?
Allora, il rischio maggiore è di non essere più onesto, perché vuol dire, il fatto di essere un occhio interessa moltissimo il mercato, E dunque lì deve essere assolutamente puro, non mai accettare compensi finanziari per un'attribuzione. Dunque, e finché abbiamo questa reputazione, le attribuzioni vanno considerate sempre con interesse. Invece, quando certi fanno delle attribuzioni che sembrano un po' sbagliate per opere sul mercato, si può pensare che è tutto legato a un fatto finanziario. Dunque, per lo storico il rischio è veramente di cascare nei bracci dei mercanti e delle case d'aste.
Oggi c'è un grande apporto della tecnologia. Secondo lei lo sguardo umano resta comunque insostituibile?
Allora, è importante tutte le indagini che si possono fare adesso sulle opere, specialmente la radiografia, perché si vede anche i disegni preparatori, ma il livello di ridipintura, eccetera, si può capire con la tecnologia, ma si vede subito con l'occhio. Spesso non abbiamo bisogno lo vediamo, dunque poi è confermato dall'indagine. E poi le indagini possono essere pericolose perché a volte dicono, per esempio, che un quadro può essere un quadro del Settecento perché c'è del blu di Prussia. E poi si guarda, si vede il quadro, si vede che è assolutamente dell'epoca, cioè del 500. E dunque, ma il blu di Prussia è stato utilizzato, per esempio, spesso nelle mente delle Madonne, è stato utilizzato per i restauri, non vuol dire che il quadro è del 700. Dunque, bisogna sempre stare molto attenti a tutte queste vicende. E anche quando un quadro è molto usato, non si capisce con le indagini, si capisce con l'occhio.
Morelli, riferendosi a Cavalcaselle, l'altro grande esperto suo contemporaneo, scrive: il suo occhio è addestrato in modo eccellente, ma la vita interiore dell'arte, secondo me, non l'ha capita. Cos'è questa vita interiore dell'arte? A cosa si riferisce?
Morelli è veramente un uomo, per quello che rimane un modello. Morelli è un uomo che viveva le opere d'arte, le rimetteva nel contesto, rifaceva le attribuzioni, e critica Cavalcaselle, che l'ha un po' tradito en passant, perché lui faceva solo come farà poi Bergson, faceva soprattutto delle attribuzioni specialmente per i cataloghi dei musei, poi perché era un po' un rivoluzionario, ha dovuto lasciare l'Italia nel 48 e dunque ha fatto tanti cataloghi nel nord Europa, in Inghilterra, Germania. E lui, facendo così, perdeva l'anima dell'opera, ciò che Morelli non lo faceva, neppure Longhi o Ziri. E dunque per quello che come dire, l'importanza, come dicevo all'inizio, lo storico dell'arte è un occhio, ma anche un storico dell'arte. Non si può togliere l'opera dal contesto storico per capirla meglio, capirla bene anche.
Quindi non si tratta solo di attribuire, ma insomma di cogliere l'anima di un'opera.
Ah, assolutamente, di capirla, per essere più sintetico.
Si dice spesso che per l'arte bisogna avere occhio. Oggi a Voci Dipinte abbiamo parlato di un mestiere affascinante e inaspettato, quello che consiste nell'essere occhio. Ne abbiamo parlato con Philippe Costamagnà, storico dell'arte, autore del catalogo ragionato dell'opera pittorica del Pontormo e del saggio Avventure di un occhio, pubblicato da Ion e Levi. Costamagnà fa anche parte del comitato scientifico della grande mostra monografica del Pontormo, che sarà allestita alle Scuderie del Quirinale dal 9 ottobre 2026 al 7 febbraio 2027. Grazie Philippe Costamagnà di essere stato ospite di Voci Dipinte.
Prego, grazie a voi.
In my solitude, you haunt me with reveries of day. You taunt that never dies.
Non una semplice retrospettiva, ma una rilettura dell'opera del pittore del silenzio e del mistero degli interni domestici. Fino al 25 ottobre 2026 il Kunsthaus di Zurigo presenta Mala des Stillen Klangs, la prima grande mostra museale in Svizzera dedicata a Wilhelm Hammershøi. Attraverso un centinaio di dipinti, il percorso documenta anche la produzione meno nota del pittore danese vissuto tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. Un pittore dalla vita ordinaria, ma dalla pittura sorprendente, radicale e originale nelle scelte stilistiche e compositive. Hammershøi appartiene a una lunga tradizione che parte dal Seicento olandese, attraversa il Romanticismo tedesco e giunge fino alla pittura del Novecento. In collaborazione col Museo Thyssen-Bornemisza di Madrid, l'esposizione dopo Zurigo farà tappa negli Stati Uniti. Emanuela Burgazzoli l'ha visitata insieme alla curatrice Sandra Gianfreda.
Non si tratta solamente di una retrospettiva che mostra un po' l'opera completa di Hammershøi, ma si tratta di una retrospettiva con un'impostazione tematica che è il suono, oppure anche l'udito, sì, ecco, è un'impostazione sull'udito, perché i quadri in sé sono molto silenziosi, in questi interiori dove non succede niente, non c'è narrazione, ma siamo invitati a guardare lentamente, a veramente immergerci in questi interiori.
A me è venuto in mente anche il romanticismo di Friedrich, per esempio, guardando queste figure di spalle.
Sì, è vero, sicuramente Hammershøi conosceva Caspar David Friedrich, è stato varie volte in Germania, ma forse la differenza è che nel romanticismo questa figura di spalla funziona come identificazione dello spettatore, che si identifica con la figura e guardando poi il paesaggio. Invece con Hammershøi c'è sempre questa distanza, perché molte volte mette fra la figura di spalle e noi come spettatrici, mette un tavolo, una sedia, dunque c'è sempre questa distanza.
Tanto è stata la fotografia.
Per Hammershøi la fotografia è stata anche molto importante, aveva una collezione di fotografie, era anche amico con un fotografo e usava anche molto la fotografia come base per quadri, per esempio il ritratto di Ida che ha fatto quando loro si sono fidanzati, l'ha fatto a base di una fotografia. Anche molto fotografico come sguardo, è uno sguardo fotografico.
Sì. Quindi il taglio
ecco,
nel senso.
Sì, ecco, il taglio di molte scene suggerisce la fotografia.
Questo è un interno con una luce che entra in modo particolare.
Sì, infatti vediamo in interiore la sua casa, una delle sue case a Copenaghen, e nel mezzo c'è un sofà. Dunque il soggetto del quadro è un sofà affiancato da due sedie, e c'è anche un ritratto alla parete. E, diciamo, i protagonisti di questo quadro sono i mobili e la luce. Pensando all'epoca, siamo all'inizio del XX secolo, è una cosa radicale, nel senso, come mai dipinge i mobili della casa e li fa soggetto del suo quadro. E c'è questa atmosfera un po' misteriosa. Sì, anche la luce viene da fuori, ovviamente da una finestra, ma la finestra in sé non si vede, si vede solo il riflesso della luce che entra. C'è un quadro molto, molto silenzioso, molto tranquillo. C'è un autore tedesco, Heinrich von Doderer, che ha creato questo termine Möbelhaftes Schweigen, un silenzio da mobile, perché il mobile ovviamente è silenzioso, sta lì, non si muove. Abbiamo anche il primo quadro che Hammersoy ha dipinto senza figure, del 1888. E vediamo dunque una stanza con una porta che dà in un'altra stanza dove si vede di nuovo un'altra porta, e dal lato sinistro c'è una stufa, ed è questo il primo quadro che Hammersoy ha fatto senza figure. E c'è una citazione di lui che dice che gli sono sempre piaciuti, ha sempre visto la bellezza in interiori vuoti, e probabilmente ancora di più se non c'è nessuno. E ci sono pittori prima che avevano già fatto questi interiori senza figure, per esempio Menzel, sì, che abbiamo anche in mostra, appunto per mettere Hammersoy in una filiatura, diciamo, di storia dell'arte. Ecco, qui c'è il quadro di Menzel, sono i suoi cosiddetti quadri privati che lui non ha mai esposto durante la vita, sono rimasti nel suo atelier. Ma al contrario di Menzel, Hammersoy ha esposto i suoi quadri di interiori senza figura.
Siamo nella sala dei ritratti.
Sì, ecco, Hammersoy non era un ritrattista classico, vuol dire che non si poteva andare da lui dicendo vorrei un ritratto. Lui ritraeva solamente persone che gli stavano attorno, amici, famiglia, conoscenti.
Sì.
E ovviamente troviamo molto la sua moglie Ida, la mamma, Frederiche, la sorella, poi autoritratti. Abbiamo uno del primo periodo, anni 90, e poi anche quando aveva già avuto un certo successo, nel 1911 ha vinto il grande premio all'Esposizione Internazionale a Roma. E questo grande autoritratto è proprio di questa stagione.
Si vede che ci guarda, è molto, sì, più sicuro di quello, sì, che fa, insomma.
Sì, però comunque è un autoritratto un po' particolare, sì, già per la grandezza, il formato è troppo grande per essere un autoritratto, e poi lui non si mette nel centro, no, ma si mette da un lato e si vede con una mano che sta pennellando, e dall'altro lato mette i protagonisti dei suoi quadri, le porte e le finestre.
Quindi ha avuto dei riconoscimenti in vita a Hammersoy, è stato riconosciuto, ha vinto dei premi, è stato esposto.
Sì, diciamo che ha avuto una carriera abbastanza normale, diciamo. Non c'erano proprio scandali o drammi. Sì, ha avuto una certa riconoscenza anche a Parigi nel 89, durante l'Exposizione Universelle, sì. E poi nell'11, appunto 1911, questo grande premio di Roma. Dunque lui è morto nel 16 ed è morto da pittore riconosciuto, solo che quasi dopo la sua morte, sì, la sua fortuna critica è cambiata. Questo tipo di lavoro, dopo anche la Seconda Guerra Mondiale, nessuno voleva più vedere. Ed a partire dagli anni 1980 che man mano è stato riscoperto, ristudiato, prima nei paesi nordici, poi anche in Inghilterra, in Germania e adesso appunto in Spagna e in Svizzera. Sì, questa è la sala centrale con molti interni, con figure anche senza.
Anche qua i confronti con Vallottone.
Sì, che era contemporaneo, e anche sì, maestri del Seicento.
Ma fa venire in mente poi dopo anche Hopper negli,
sì,
Stati Uniti.
È vero, proprio. Hopper è, come dire, il successore di Hammersoy.
Nella citazione che avete scelto, Ambersoi tematizza quegli aspetti essenziali della pittura.
Sì.
Rimane un autore così amato.
Sì, probabilmente anche per questo, perché non è, perché quando si guardano altri pittori della stessa epoca, come suo cognato, sì. Peter Illstedt o Karl Holzer, anche loro hanno fatto interiori, ma sono molto più invitanti, molto più, in tedesco si direbbe lieblich, dolci, nel senso sì. che sono carini, sono quadri carini. Invece Hammershoi no, è proprio è più radicale in questo senso.
Quindi anche più moderno.
Più moderno, sì. Qui per esempio il quadro di Amalienborg Platz è stato il primo quadro acquistato da un museo nel 1896. Dunque anche lì un grande riconoscimento per la sua opera. Sì, e molto spesso quando ritraeva paesaggi urbani stava dentro, stava nel suo appartamento guardando fuori oppure in un appartamento di un amico. Dunque anche quando è fuori è dentro.
Sì.
Tranne poi nei paesaggi sta fuori. Sì, sì, ho qui questi quadri di Londra. Vediamo che non sceglie i monumenti classici che uno avrebbe scelto come turista. Qui è un angolo vicino al British Museum ed è proprio dall'appartamento dove lui stava. Sì. Dunque guarda fuori dalla finestra e ritrae quello che vede.
Sì, quindi la prospettiva.
La prospettiva dalla finestra e non ci sono figure, perché anche lì quell'angolo lì deve essere stato molto frequentato anche in quel periodo di Hammershoi.
Sono quasi come le sue stanze, no?
Sì, sì, silenziosi. Anche i paesaggi urbani e i paesaggi sono come gli interiori, molto silenziosi, poi anche molto ordinati. Si vede che è interessato a questa ripartizione dello spazio tramite elementi ripetitivi. E poi sì, l'ultimo spazio dedicato ai paesaggi, e questo sicuramente è un lato più sorprendente di Hammershoi. Che se è noto a qualcuno è noto per i suoi interiori e non per i paesaggi. E qui si vede anche un paesaggio molto tranquillo, c'è sempre l'orizzonte che ritrae da un punto di vista parallelo,
sì.
non è mai uno scorcio estremo. E qui si deve veramente anche pensare al parallelismo di Ferdinand Hodler. Anche lui ha creato di ordinare la natura tramite la composizione, ripetendo elementi oppure anche facendo il quadro in modo da dividerlo in orizzontali. C'è prima il prato, poi c'è il lago, poi ci sono le montagne, poi ci sono le nuvole. E Hammershoi fa quasi lo stesso, c'è il terreno, poi magari ci sono degli alberi e poi il cielo. Questo quadro lì per esempio si vede, sì, è deserto, ci sono due case, ma col fumo lì si vede che c'è qualcuno che ci abita. Sì, anche un po' distopico, anche con i paesaggi urbani si ha l'impressione che siamo gli ultimi rimasti sulla terra.
Lei ha detto, Sandra Gianfreda, che era nella lista dei suoi autori che avrebbe voluto esporre. E adesso ce l'ha fatta,
sì.
Diciamo, quindi quando si guarda intorno immagino che sia una bella soddisfazione.
Sì, per noi è una grande soddisfazione di poter presentare per la prima volta questo pittore molto bravo, molto riconosciuto in un museo.
E lei personalmente cosa la attrae di Hammershoi? Magari è un amore che ha da tanto tempo, non lo so.
È questa atmosfera difficile da descrivere, perché sì, ci invita a guardare, ma nello stesso momento c'è qualcosa che non quadra, c'è il mistero, questo il lato misterioso di Hammershoi.
Al microfono di Emanuela Burgazzoli, la curatrice Sandra Gianfreda ha raccontato la mostra Mala des Stillen Klangs, aperta al Kunsthaus di Zurigo fino al 25 ottobre 2026. Thank you. come ogni domenica, prima di salutarvi, segnaliamo alcune notizie dal mondo dell'arte. Al Teatro dell'Architettura di Mendrisio, dopo la riapertura al pubblico, questo mese sono in programma due appuntamenti. Sabato 12 settembre le visite guidate alla mostra La costruzione dell'architettura in Ticino 1939-1996 nell'ambito delle giornate europee del patrimonio. E poi lunedì 21 settembre l'incontro con il fotografo Pino Musi dedicato al rapporto tra fotografia e città contemporanea. Al Dazio Grande di Rodi Fiesso prosegue fino al 27 settembre Heimat, la vita di un inutile archivio di Andrea Muheim, curata da Francesca Bernasconi. Attraverso fotografia, disegno, pittura e scultura, l'artista riflette sull'archivio personale come insieme di ricordi, immagini, parole e impressioni accumulate nel tempo. Nel percorso riaffiorano anche memorie di luoghi e tradizioni legate alla sua infanzia e alla sua vita in Leventina. Lo scorso 27 agosto la curatrice e l'artista ne hanno parlato ad Alphaville. Potete riascoltare il contributo sul sito rsi.ch o tramite l'applicazione Play. Dal 3 settembre al 21 febbraio 2027 al Museum für Gestaltung di Zurigo è protagonista la mostra Avantgarde, Graphic Design im Aufbruch, dedicata alla profonda trasformazione della grafica tra le due guerre. Con opere di artisti come Lisiski, Valentina Kulagina, Adolphe Mouron-Cassandre, Jan Tschichold, Lucia Moholy e Binia Bill. Accanto a manifesti, collage e riviste, la mostra racconta anche il rinnovamento parallelo di architettura, design, teatro e cinema, mostrando come quella stagione continui a influenzare la grafica contemporanea. A Mantova, dal 10 settembre al 5 aprile 2027, Palazzo della Ragione ospita Gilbert and George, Sonnabend Collection Mantova. 8 opere emblematiche presentate per la prima volta in Italia ripercorrono quasi 60 anni di carriera e temi come sesso, politica, religione, identità urbana e mortalità. Il percorso mette in dialogo gli esordi e la produzione più recente. La mostra si inserisce inoltre nel rinnovamento della Sonnabend Collection che presenta nuove opere di Roy Lichtenstein, Andy Warhol e Jeff Koons. Dal 12 settembre al 13 dicembre alla Fondazione Magnani Rocca a Parma è allestita la mostra Man Ray Tutto, oltre 250 opere tra fotografia, pittura, scultura, oggetti, grafica, libri e film, in una delle più ampie retrospettive a lui dedicate. E con queste notizie giungiamo alla conclusione della trasmissione di questa settimana. Come sempre, grazie per averci seguito. Vi ricordo che questa e altre puntate di Voci Dipinte le potete riascoltare alla pagina podcast sul sito rsi.ch o tramite l'applicazione Play. Ringrazio ancora il nostro ospite di oggi, Philippe Costamagnà, al quale abbiamo chiesto di raccontarci il mestiere affascinante e inaspettato dell'esperto che riconosce la mano di un artista e sancisce l'attribuzione di un'opera. Ringrazio anche Lara Persia alla regia tecnica. Cristiana Coletti al microfono vi saluta e vi augura una serena domenica. Buon proseguimento con i programmi di Rete 2.